ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì dedicata agli avvenimenti internazionali, il nostro modesto tentativo di sbrogliare la matassa di questi eventi e cercare di trovare un filo rosso di spiegazione e di analisi. Allora, oggi parleremo di cose piuttosto interessanti. Cominceremo con Edoardo Baldaro, che ci parlerà di quello che è accaduto in Mali. E sì, perché in Mali c'è stato un vero e proprio massacro in questo villaggio che si chiama Moura, che si trova vicino a Mopti, dove ci sono stati fra i 400 e i 500 morti, ancora non si sa. Le forze armate maliane, appoggiate dai mercenari Wagner, hanno sparato in maniera indiscriminata sulla folla. Si parla di fosse comuni, uccisioni indiscriminate. La zona era controllata dalla Katiba Massina e tutto è avvenuto in un villaggio Pell, ma tutto questo ce lo spiegherà Edoardo Baldaro, che abbiamo al telefono. E quindi io direi iniziamo senza dubbio con lui.
Partiamo dal Sahel.
Sì, partiamo dal Sahel.
Prima della Sahel, appunto con Edoardo volevamo approfondire un po' in realtà questo massacro. Io adesso rido, ma è stato un massacro tipo Bucha, ma dell'Ucraina hanno parlato dappertutto e chiunque, e invece questo massacro è passato in sordina, anche se tutto sommato si può dire che erano un po' gli stessi mandanti, perché c'entrava la Wagner anche lì, quindi ci si poteva aspettare avesse un audience anche quel massacro lì. Invece, beh, innanzitutto hai qualche idea tu, Edoardo, del perché è passato così in sordina? Ma sono 400 civili questi.
Certo, ciao, buonasera a tutti intanto.
Ciao, ciao Edoardo.
Non solo ci sono, alcuni protagonisti sono gli stessi, anche le modalità sono, diciamo, le modalità di controinsorgenza, chiamiamola così, sono gli stessi e hanno origine comune, nel senso che l'impressione che quello che si è assistito a Bucha e che cui si è assistito a Moura sono niente diverso da quanto è stato testato già in Siria, per dire, da sempre gli stessi attori. Cioè, c'è un modus operandi che è simile. Io temo che purtroppo sul perché non se ne sia parlato. Allora, da un lato, vabbè, c'è una dinamica di marginalizzazione, diciamo, dei fatti e degli eventi africani, oggi ancora più evidente, data l'attualità, appunto, ucraina. C'è poi un discorso che, appunto, per il momento c'è un doppio problema, tra virgolette, oggi in Mali. Da un lato, che comunque il governo di transizione, la giunta, chiamiamola come vogliamo, ha comunque allontanato, sta allontanando anche proprio giornalisti e analisti, ricercatori internazionali. Recentemente ha fatto chiudere, ha costretto ad andarsene, ha fatto chiudere France 24, Radio France International, insomma tutta una serie di appunto antenne che informavano sugli eventi in Mali. E dall'altro lato c'è anche un discorso di la giunta sta impedendo, e la Russia ha votato contro in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'organizzazione di una commissione d'inchiesta sui fatti di Moura, giustamente. Quindi c'è anche proprio l'impossibilità, ora grazie a contatti, a ricercatori locali, a testimoni oculari, sappiamo più o meno cosa è successo, però appunto anche nel dibattito pubblico, diciamo, e per l'opinione pubblica internazionale è difficile effettivamente riuscire ad appurare con certezza cosa sia successo, perché il Mali appoggiato alla Russia sta facendo di tutto per impedire. E questo intanto è un primo aspetto. Su cosa sia accaduto, ne stavate accennando voi. Allora, praticamente Moura è una città, appunto, che ospita di solito il venerdì il mercato il mercato del bestiame di tutta quell'area, un'area controllata effettivamente da Cattiva Massina. Ora pare che il villaggio sia stato circondato già nei 2 o 3 giorni precedenti al venerdì da truppe maliane, supportate appunto da sicuramente da presenza di mercenari di Wagner. Tutti i testimoni parlano di questi soldati bianchi, europei, biondi, che parlavano una lingua però non il francese, diciamo. Hanno circondato il villaggio nei giorni precedenti, praticamente interpellando diverse persone che poi che nel frattempo sparivano dopo essere state portate via dall'esercito. Pare che ci fosse la convinzione che in quella zona si trovasse o Amadou Koufa, quindi il capo della Cattiva Massina, o comunque i suoi stretti parenti. Per cui questo è il motivo per cui pare che fossero andati precisamente a Mura. Quello che è successo però è che il venerdì, quando effettivamente gli uomini a Cattiva Massina, che ricordiamo i gruppi jihadisti non abitano nelle città, né non hanno i loro campi base nelle città né nei villaggi, vivono nella Brousse, quella che si chiama Brousse, quindi nella campagna attorno, quando sono effettivamente arrivati il venerdì per il mercato, per controllare insomma l'andamento del mercato e per vendere anche in realtà, per partecipare direttamente al mercato, a quel punto gli uomini di Wagner e gli uomini dell'esercito maliano hanno attaccato la folla utilizzando appunto elicotteri, sparando in maniera indiscriminata sulla folla. Come dicevate voi, si parla di 400 fino a 500 morti in questa occasione. Tutto quello che ha rilasciato come dichiarazione ufficiale il governo di Bamako è stato di dire che in un'operazione nel centro del Mali l'esercito era riuscito a eliminare 203 terroristi. Questo è quello che ha comunicato in termini di cifre e di chi.
Per quanto riguarda le modalità di questa strage, sembra che poi sia seguito poi una selezione di persone in base alla lunghezza della barba o alla lunghezza dei pantaloni, che venivano selezionate secondo questi criteri e poi uccise praticamente a sangue freddo. Quindi loro di fatto hanno cercato anche di terrorizzare, sembra quasi un metodo quello di terrorizzare la popolazione evitare appunto che possano appoggiare l'insorgenza jihadista.
Esatto, ma infatti quando vi dicevo che la sensazione che si sta assistendo è qualcosa che probabilmente, guardate, non avevamo capito neanche noi osservatori, però mettendo in fila una serie di elementi, effettivamente c'è un metodo che, dicevo, metodo già testato in Siria nel 2013, nella partita del 2013, ma metodo algerino degli anni 90. Cioè, come condurre operazioni di controinsorgenza e controterrorismo facendo letteralmente terra bruciata. Cioè, l'esercito maliano e la giunta maliana ha probabilmente preso la decisione e l'ha pianificata nei mesi, e questa è la cosa appunto che, guardandoci indietro, forse risulta un pochino più evidente: gli accordi con Wagner, l'allontanamento si può pensare quello che vogliamo della presenza francese, ovviamente in un certo senso molto ingombrante, ma quantomeno a livello di inizio, e comunque anche i francesi hanno compiuto quelli che loro chiamano bavure, in particolare appunto l'attacco con i droni contro un matrimonio. Però diciamo che tutta una serie di iniziative non sarebbero state possibili con la presenza di altri attori internazionali. Il fatto che alla missione delle Nazioni Unite MINUSMA non venga più permesso praticamente di intervenire, MINUSMA è bloccata a terra letteralmente, non viene più permesso di volare, quindi non possono più intervenire fondamentalmente, possono fare solo pattugliamento, insomma tutta una serie di cose che hanno preparato le condizioni per questo, e in particolare perché Mura, e perché, come dicevate giustamente voi, una selezione poi delle persone da eliminare, perché la cattiva Massina viene interpretata come una jihad pel nello specifico, quindi una delle comunità che vive nel centro del Mali. Ovviamente le ragioni sono diverse per cui la comunità pel appoggi la Cattiva Massina, ma soprattutto non è tutta la comunità pel che appoggia la Cattiva Massina, c'è semplicemente una sovrapposizione, una capacità dei jihadisti di sfruttare quelle che sono vertenze di popolazioni storicamente marginalizzate,
che sono allevatori. I pel
esatto, sono allevatori.
Quindi
esattamente,
e per questo
sono
andati...
nomadi, insomma ci sono una serie di parallelismi, per dire, con i Tuareg, anche volendo, e
questo, che hanno sfruttato l'occasione del mercato del venerdì per fare
esatto esattamente assalto. E quindi la sensazione che sia questo, che sia appunto le operazioni sono condotte in maniera indiscriminata contro tutta la comunità considerata collaborazionista con i gruppi armati. Ripeto, quello che abbiamo visto già fare, quello che già faceva l'Algeria, l'esercito algerino negli anni 90.
Certo, poi l'esercito maliano spesso e volentieri ha sostenuto le milizie Dogon contro il PEL, e molto spesso è intervenuto direttamente contro la comunità pelle, che d'altra parte molti giovani, da quello che ho capito, si arruolano anche per mancanza di alternative.
Però anche delle aspettative per autodifesa, cioè, il fatto, sì, che ormai c'è una dinamica anche proprio, appunto, giustamente voi gli parlate le milizie Dogon. Le milizie Dogon, quelle più famose, la più famosa è Tanan Bassogu, che è quella che tra l'altro aveva già compiuto nel 2019 una strage in un villaggio pelle, uccidendo anche lì intorno ai 200 civili, quindi figuratevi purtroppo una dinamica cui si è, etnica, cui di violenza etnica a cui si assiste un po'. Le milizie Dogon sono state create anche con l'aiuto del governo di Bamako, già quello precedente, non nella giunta militare, già quello civile, diciamo, è supportato e amico tra virgolette dei paesi occidentali. E queste milizie erano state create anche con l'aiuto dei governi, appunto dei governi Bamako, e tuttora anche questo, i vari testimoni e contatti con le persone con cui riusciamo a parlare dal terreno confermano che adesso Wagner e l'esercito maliano comunque hanno ricominciato a utilizzare pienamente, si fanno appoggiare anche in combattimento da queste milizie, e soprattutto le usano per le operazioni di intelligence. E qua torniamo al fatto del perché Mura. Erano andati lì perché gli era stato detto che forse avrebbero trovato Madhu Kufa. Chi l'avrà detto? L'avranno detto Dogon, chiaramente.
Comunque colpisce il fatto che questa strage è venuta fuori perché c'è stato un articolo di Liberation, e Borrell, che è il rappresentante della politica estera europea, si è detto semplicemente inquieto per quello che è successo, non ha gridato al genocidio come è successo in Ucraina per Bucha. Insomma, c'è una simmetria, insomma, di valutazione evidente, e in qualche modo questa sì inquietante.
E comunque anche il ruolo dei tedeschi che ieri sono stati schiaffeggiati da Zelensky cacciando Schleiermacher, e oggi c'era Annalena Baerbock, la verde, la ministra degli esteri verde, che si trovava giusto in Mali, e sono stati presi alcuni europei in una sorta di retata, sono stati presi insieme ad altri accusati di essere degli jihadisti,
dei terroristi. Esatto. Ma guardate, ci sono due dinamiche interessanti separate, nel senso, comincio dalla fine. Questi tre, probabilmente umanitari tedeschi, sì, che sono stati arrestati, da un lato potremmo sempre pensare alla logica di non avere testimoni, no, in determinate zone, perché sono stati arrestati comunque appunto in una zona del nord del Mali, tra il centro, diciamo, quindi dove in non zona. Si vorrebbe probabilmente presenza di internazionali,
che forse proprio dalla zona Dogon, quella,
esatto. E dall'altra parte sono stati arrestati in pieno accordo, in piena con, diciamo, secondo la lettera delle leggi antiterrorismo che il Mali ha approvato su spinta dei partner europei molto recentemente, in cui in una lettura molto ampia del concetto di terrorismo, che è quella sposata anche dalle Nazioni Unite tra l'altro, chiunque appoggi in maniera materiale gruppi armati riconosciuti come terroristi c'è a sua volta un terrorista. Cioè, detto in soldoni, gli umanitari, per dire, per avere accesso in tutta una serie di zone controllate dalla Katiba Massina o dallo Jnim, insomma dai vari gruppi jihadisti, ovviamente media con questi gruppi jihadisti. Questi gruppi jihadisti permettono l'ingresso, ma lo fanno gli umanitari, lo fa il World Food Program, voglio dire, e questo avviene in tutti i contesti di conflitto. Per arrivare ai civili bisogna parlare con chi controlla il territorio in quel momento. Questo comportamento, che da che mondo è mondo viene fatto in qualsiasi contesto di conflitto, per aiutare appunto i civili, per raggiungere i civili, è considerabile effettivamente reato di terrorismo, secondo la legge maliana, che è una legge che gli è stata, tra l'altro, scritta, tra l'altro, da noi, ecco. Per cui questi cortocircuiti anche che si creano, cioè una criminalizzazione dell'umanitario, fondamentalmente, in un certo senso.
Sì, si stanno praticamente lanciando dei messaggi, perché la Wirebox si trovava lì proprio per parlare con Goità, per mantenere lì il contingente tedesco.
Esattamente, perché i tedeschi hanno un contingente sia dentro la MINUSMA, quindi sia dentro la missione delle Nazioni Unite. Tra l'altro, ieri pare che un elicottero dell'esercito maliano abbia sparato per errore contro il contingente inglese della MINUSMA, senza fare vittime, ma insomma l'incidente è stato appurato, quindi sempre per dire anche come stiamo facendo tutti i modi cercando di allontanare, diciamo, gli attori internazionali. E in più c'è il contingente tedesco dentro UTM, che è la missione, e lì forse anche un pochino possiamo intuire il perché dei toni un po' diversi di Borrell. la missione OTM, la missione di cooperazione in ambito militare che l'Unione Europea ha lanciato nel 2013 e che negli ultimi, quindi 9 anni, si è occupata di formare l'esercito maliano. È molto probabile che i soldati che tra le altre cose hanno compiuto la strage di Moura siano passati dalla formazione europea. E quindi di nuovo tutta una serie di
interrogativi anche, insomma,
problematiche che si aprono, diciamo.
E anche il fatto che stiano estendendo verso sud, verso il Golfo, cioè nel Benin, Togo e anche in Costa d'Avorio. Ci sono dei messaggi anche lì, perché doveva esserci, credo, a giorni la riunione di Accra e di nuovo saltata in aria un mezzo militare del Benin ieri.
Esatto.
5 morti.
Sull'allargamento verso il Golfo, diciamo, allora, da un lato in realtà Barkhane, cioè Macron, nel momento, sempre che resti presidente, ma nel momento in cui ha annunciato appunto il ritiro di Barkhane dal Mali, ha comunque detto che praticamente ci sarebbe spostati sul Niger e poi si immaginava eventualmente di spostarsi anche verso i paesi del Golfo. Effettivamente stesso discorso che sta tenendo in parte l'Unione Europea, quindi un'idea di allargamento c'è. Lì siamo sempre un po' in questa dinamica chi arriva prima, se arriva prima il terrorismo o il controterrorismo, nel senso che appunto in Benin effettivamente abbiamo già assistito a questo, non è il primo degli attacchi alla frontiera. Tempo stesso, il modo che hanno utilizzato i gruppi jihadisti nell'area negli ultimi anni per espandersi è stato intercettare appunto le istanze comunitarie ed etniche che preesistenti. Che è diventato anche un loro limite, tra l'altro, perché per esempio il successo della Katiba Massina nell'intercettare le istanze di IPEL fa anche sì che la Katiba Massina non riesca più ad andare oltre a livello territoriale. Infatti nella loro propaganda cercano di mostrare moltissimo jihadisti Dogon, proprio per far vedere che in realtà ci sono tutti dentro, ma sono pochissimi.
Diventa un limite questo aspetto.
Esatto, sì. Presenta un limite. Però è anche la strategia che adesso stanno probabilmente seguendo per allargarsi verso appunto i paesi del Golfo di Guinea, quindi nel nord del Benin, nel nord della Costa d'Avorio, dove diciamo c'è sicuramente un contesto purtroppo fertile per questo tipo, perché un certo tipo di discorso possa penetrare, questo senza fuori dubbio.
Beh, poi in Costa d'Avorio c'è anche la memoria storica della guerra civile, insomma,
certamente,
lo scontro fra nord e sud. Ti volevo riportare un po' alla politica interna maliana riguardo al processo di transizione, che sembra, come dire, piuttosto statico in questo momento, e del ruolo che potrebbe avere in questo contesto.
È anche lungo 5 anni.
Sì, Dichko, di cui si sente parlare sempre di meno, mentre invece era stato un animatore delle rivolte contro il presidente precedente.
Sì, effettivamente, allora, come dite voi, appunto, è una transizione che se dura quanto hanno chiesto, durerà più di un mandato presidenziale, quindi il concetto di transizione è piuttosto largo, diciamo. E d'altronde lì non si assiste, al momento non si vedono soluzioni, nel senso che la CEDEAO, per dire, che è quella incaricata di negoziare con il Mali, continua a provare a trovare un punto di incontro, ma che al momento manca, cioè il governo di transizione non pare avere nessuna intenzione di recedere rispetto ai 5 anni richiesti. Si era parlato forse di 3 anni e mezzo, però insomma, per il momento non ci sono punti di incontro. L'Imam Dicko ha fatto sicuramente un passo indietro. Ora, diciamo, siamo qua, possiamo fare più ipotesi che certezze. C'è chi dice che sia in una fase attendista, anche per capire appunto quale sia la strategia che vuole sviluppare il governo di transizione a tutti i livelli, perché comunque, voglio dire, negli ultimi mesi ha anche assistito a una serie di arresti eccellenti, tutti giustificati con di gran commis dello Stato, soprattutto di potentati dei precedenti regimi, ecco, tutti giustificabili da un punto di vista effettivamente di reati corruttivi e di appropriazione di beni pubblici, però insomma tutti fatti in maniera extragiudiziaria. Quindi, diciamo, da un lato c'è un discorso forse di wait and see, tra virgolette, di voler vedere un po' cosa sta succedendo. Altri sostengono che in realtà Imam Dicko abbia banalmente mancato il suo momento, nel senso che lui è stato uno, se non il principale animatore effettivamente delle proteste che hanno condotto al primo colpo di Stato, quello di agosto 2020, che fece cadere Ibrahim Boubacar Keita. E lì effettivamente aveva una capacità di mobilitazione, quantomeno a Bamako, enorme. C'è chi dice che adesso la giunta sia riuscita comunque, soprattutto a livello di supporto popolare, a intercettare buona parte dei suoi sostenitori, e che dico che prima era anche uno comunque una figura ascoltata quantomeno da Goitacco e gli altri, diciamo, del governo di transizione. In questo momento dico sia stato in parte messo da parte, messo di fianco, scusate, e che effettivamente il momento in cui poteva un pochino più decidere il gioco politico a Bamako sia passato. Quello che sicuramente lui sta provando a fare è portare avanti il negoziato, diciamo, si sa che lui ha dei propri inviati che parlano sia con la Katiba Massina che con Yad Agali, quindi il capo dello SNIM nel nord. La questione anche lì, fino a due mesi fa sembrava che essere a capo di un'operazione di negoziato con i gruppi jihadisti rientrasse pienamente nelle strategie volute anche dalla giunta, anche a livello, da quanto dichiaravano gli ultimi episodi. Mura in particolare ci raccontano di un regime che non è al momento particolarmente interessato a negoziare con chi che sia, fondamentalmente interessato più a fare terra bruciata.
Tu dicevi, l'ultima volta ci siamo sentiti, parlavi dei poteri forti interni alla regione, non solo a Mali, ma alla regione, che probabilmente avevano essi operato per fare questa trasformazione, anche per disfarsi del colonialismo francese, appoggiandosi. Con questa evoluzione, con i militari che stanno prendendo sempre più diciamo, il potere vero e proprio, che con l'appoggio appunto della Wagner e di queste milizie, non è che sono stati scavalcati, o comunque che non riescono a controllare più tanto e non siano più loro a poter decidere?
È un'ottima domanda e me lo... Insomma, più che legittima porsela. Faccio un nome per fare un esempio: più che Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex presidente che nel frattempo è morto, neanche un mese fa è mancato, morto in carcere, Boubei Maiga, che è ex primo ministro, ex ministro della difesa, ex ministro degli affari esteri. Insomma, lui sì, un uomo che ha attraversato diverse fasi ed epoche della politica maliana, nonché uomo veramente dai moltissimi e diversissimi contatti in tutto il Mali, esatto, in tutto il Mali, ma nella regione, e probabilmente l'uomo dietro la strategia che è appunto della creazione dei milizie Dogon, insomma, ed è uno che si sa che aveva contatti con dai trafficanti ai capi tradizionali di tutte le etnie, insomma. Ecco, questo uomo è morto in carcere perché gli è stato negato, praticamente gli sono state negate le cure di fatto. Ora, sicuramente da un lato, diciamo, è difficile pensare che fosse uno degli uomini dietro, diciamo, il colpo di Stato, è uno di quelli che probabilmente l'ha più subito che altro, però la giunta, decidendo di lasciarlo morire in carcere, ha preso una posizione molto forte, perché comunque Boubei Maiga restava un uomo di grande potere, cioè di moltissimi contatti fino all'ultimo. Quindi si è deciso di, passate l'idea che il governo al momento è sufficientemente forte da poter anche eventualmente reagire e non a contestazioni, ad attacchi di vario genere che potrebbero venire appunto da una coalizione appunto formata da uomini di Stato, politici, ma anche vari capi appunto tradizionali, capi milizie, eccetera, eccetera. È interessante, ecco, diciamo che il caso di Boubei Maiga è sicuramente interessante perché ci racconta di una giunta che si sente molto forte, questo senza dubbio.
Bene Edoardo, finito il nostro tempo per la prima mezz'ora, noi ti ringraziamo del tuo contributo, insomma sempre molto interessante e lucido, e niente, ci sentiamo prossima volta quando appunto cercheremo di dare comunque continuità alle notizie che vengono da quell'area.
Molto volentieri, grazie mille a voi come sempre.
Ciao.
Alla prossima, ciao.